4 Mattino.
Caro Paolo,
ed eccoci in questo martedì 29 ottobre alle 8, 17 minuti e 28 secondi. Paolo Mieli, buongiorno, ciao.
Lo so, buongiorno a te e agli ascoltatori, lo so che voi siete ubriachi di elezioni ligure, ma io ostinatamente comincio da uno sguardo sulla stampa internazionale e in particolare oggi da due giornali tedeschi, Bild e Der Spiegel, che citando il portale iraniano Mizan danno notizia che il dissidente tedesco iraniano Shahmid Shamad è stato giustiziato in Iran, ma è una cosa che mi ha molto colpito perché è una condanna a morte che era stata comminata nel 2023 quando Shamad era stato accusato di terrorismo. È un signore di 68 anni, cresciuto ad Hannover, dove ha lavorato come ingegnere informatico, in seguito ha gestito un sito web negli Stati Uniti con il quale denunciava i crimini del regime. Secondo la sua famiglia è stato arrestato e rapito dai servizi segreti iraniani mentre si trovava a Dubai nell'estate del 2020. Da allora era scomparso dagli orizzonti e ieri Mizan, questo portale iraniano, ha dato notizia che era stato giustiziato. È una notizia che mi ha molto turbato perché lì continuano, nonostante la guerra, come se niente fosse. La notizia rimbalza solo con un piccolo articolo sul Corriere della Sera, ma ai giornali italiani non gliene importa niente sostanzialmente di quello che succede, visto che ci troviamo in Medio Oriente. La seconda notizia che mi ha colpito è stata questa messa al bando da parte del Parlamento israeliano dell'UNRWA, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite che dal 48 lavora per i rifugiati. È un'organizzazione molto discussa perché molti dei terroristi di Hamas sono stati ritrovati con in tasca, persino al momento dell'uccisione di Sinwar, con in tasca tesserini dell'UNRWA, e c'è il sospetto che alcuni abbiano partecipato, la denuncia israeliana che alcuni abbiano partecipato addirittura al pogrom del 7 ottobre. Però a me sembra qualcosa di eccessivo, nel senso che Israele, io lo capisco, è in guerra contro le Nazioni Unite, che effettivamente hanno tenuto un atteggiamento così molto orientato sulla questione di Israele nel denunciare, virgola, giustamente, sottolineo giustamente, l'ecatombe a Gaza, ma anche in complicità, in mancata denuncia di tutto ciò che Hamas ha fatto mentre loro o non guardavano o addirittura collaboravano. Pur se la giustizia, fammelo ripetere una terza volta, va, la notizia dell'ecatombe di Gaza era giusta, d'accordo? Sì. Quello che vorrei far osservare agli ascoltatori è che il testo, secondo il Guardian, è passato con 92 voti favorevoli e 10 contrari alla Knesset, al Parlamento israeliano. Quindi quando voi dite Netanyahu, 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 non è una decisione che Netanyahu, il turpe Netanyahu, ha preso da solo, ma 92 voti favorevoli e 10 contrari. Il Parlamento israeliano, sono rappresentati anche i partiti arabi, i partiti palestinesi, cioè c'è tutto nel Parlamento israeliano, quindi 92 a 10 è una cifra che deve far riflettere. Terza notizia, se volete un contentino, è che sembra che Al-Sisi riesca a far decollare una tregua di 48 ore con lo scambio di 4 rapiti. Decolla la proposta egiziana, vediamo, è una piccola cosa, i rapiti sono ancora, c'è chi dice 101, c'è chi dice 97, però comunque è sempre una piccola cosa messa in cantiere per merito degli egiziani. E veniamo alla cosa
alla questione ligure.
Alla questione ligure. La questione ligure è presto detta. Prendo un impegno con i nostri ascoltatori: non userò mai una cosa che mi ha soffocato nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi, che è la metafora del gol a porta vuota. Il gol a porta vuota è il gol segnato dalla destra nei confronti della sinistra, effettivamente non la userò, però è azzeccata, nel senso che tutto faceva presumere che Orlando, fino agli ultimi giorni che ho visto che c'era qualche esitazione, avrebbe vinto con grande facilità, nel senso che nelle ultime elezioni lo schieramento che era dietro Orlando era avanti di svariati punti rispetto al centrodestra. Il centrodestra era stato messo sotto accusa in una maniera, nei modi del 93, cioè con i giudici, i magistrati che avevano messo agli arresti domiciliari Toti, esplicitando la loro cosa che l'avrebbero tolto dagli arresti domiciliari non già se confessava parte dei suoi reati, parteggiava, cosa che lui ha fatto, ma proprio se si ritirava dalla carica di governatore della Liguria e la lasciava Orlando, che da mesi si diceva che, essendo rimasto senza, è l'unico dei tre ministri dei governi precedenti per anni e anni che era rimasto senza incarico, perché Guerini e Franceschini avevano trovato un incarico parlamentare, lui era rimasto a spasso e gli avevano trovato questa cosa, questo terzo incarico. Ma è sembrato, per le modalità, il PD che scendeva in piazza a fare una manifestazione perché si dimettesse un governatore indagato, le inchieste giornalistiche anche durante il periodo elettorale fatte a tutto spiano sulla TV di Stato contro il centrodestra, ovviamente. Insomma, ci si è mossi, il PD ha tentato di mimare, il PD, la sinistra ha tentato di mimare un modo di muoversi alla 1993 che sembrava da anni fosse stato abbandonato. Si era detto: no, noi teniamo distinte le questioni.
E sì, se posso, Paolo, e sì che avevano in loro favore, tra l'altro, il precedente di Bari, dove a fronte di tutta una mega campagna stampa contro De Caro, eccetera, eccetera, fatta dal centrodestra, là avevano vinto le elezioni.
Esatto, ma anche lì poi comunque erano scese in campo lì contro l'iniziativa della magistratura, che a loro dire era pilotata, probabilmente lo era, c'erano stati degli incontri sospetti fra membri della maggioranza e insomma
il inquirenti.
Insomma, c'erano state delle cose che non andavano per il verso giusto. Che è successo? Come mai è successo tutta questa cosa? È molto semplice. Al momento del voto, un blocco, che è quello di centrodestra, che tiene dal 1994, ha tenuto, e un blocco, che è quello del centrosinistra, che non tiene dal 1994, ha ceduto. Cioè si è confermata una cosa che purtroppo, lo dico purtroppo per me che e per i miei orientamenti, ma qui la finisco subito, purtroppo è diventata una legge. Sai, dopo 30 anni uno deve prendere atto del fatto che al momento della verità a volte ti va bene, nonostante questa legge, ma al momento della verità il blocco di centrodestra è un blocco che dimostra una sua compattezza, e quello di centrosinistra dimostra invece una sua fragilità. C'è però un dato che mi colpisce, che i due partiti principali di questo blocco, uno ne è uscito volando, il PD di Elly Schlein, e uno ne è uscito, cioè quelli che hanno perso ne sono usciti col partito principale che volava, e quelli che hanno vinto ne sono usciti con il partito principale Fratelli d'Italia ammaccato. Apro una piccola parentesi, se fossi in Giorgia Meloni starei attento, perché questo questi guai che dal 15 agosto perseguitano il partito Fratelli d'Italia e che hanno a che fare anche con i dossier degli spioni, di cui parlerò tra un attimo, sono, insomma, sono guai che ledono, perché adesso così non significano niente, anzi vengono camuffati dalla vittoria. Ma se dovesse durare 3 anni questo trattamento mediatico, giudiziario e di liti interne, perché la cosa che più viene all'evidenza è che sono loro al loro interno che se ne, non è più Fratelli d'Italia assediato da una parte da Tajani, dall'altra da Salvini. No, Tajani e Salvini hanno lasciato in pace, sono loro che si scannano, avendo come buco nero il Ministero dei Beni Culturali. Ma poi altre questioni, la sorella, quello che è amico della sorella, quello che ha una vecchia ruggine che deriva dai tempi di Colle Oppio, insomma questa cosa qua lei la dovrebbe prendere in mano, esaminarla per bene e risolverla, se no per lei, a dispetto dell'illusione, a questo punto sarebbe un'illusione ligure, e ne avrà dolori, perché Giorgia Meloni è riuscita a risolvere dei problemi benissimo con l'Europa, col mondo, ma persino con l'economia, si è messa sul binario dei Draghi e sostanzialmente questa finanziaria è andata liscia, nonostante delle tempeste d'occasione che si siano registrate. Però c'è qualcosa in quel partito che è stato messo in evidenza, insomma hanno una tendenza a litigare, a essere poco solidali tra loro, che li può rovinare. Il grande colpevole della sinistra viene indicato in Conte. Effettivamente Conte si è mosso in modo strano, perché Conte, diciamoci la verità, allora prima gli ha impedito, ricordo bene la faccia terrea di Orlando, aveva trovato un escamotage per mettere i candidati renziani ben nascosti nelle liste, è andata a scovarli uno a uno, ha detto no, non li vogliamo, ma dice ma perché non li vuoi? Perché Renzi con Bin Salman tipo inaffidabile. Vabbè,
però poi,
nello stesso tempo però li ha accettati nelle liste emiliane, allora se c'è e credo anche dell'Umbria, se c'è Bin Salman, delle questioni così di fondo, o pone un veto dappertutto oppure non lo pone, cioè non puoi porre delle questioni mondiali,
se no finisci pretermesso.
Sì, poi se no vieni pretermesso anche tu.
Certo.
E la loro soluzione è quella di sostituire Renzi con Calenda, ma si è per dialogare col centro. Ma Calenda io trovo esagerato, Minzolini che lo descrive come un ectoplasma, Augusto Minzolini sul giornale oggi, non è un ectoplasma, insomma qualcosa di più, però effettivamente Calenda in questa sua improvvisa disponibilità a stare con i 5 Stelle, col centro-sinistra, tutto, anche a Bari, no? Mi sembra che sia andato nella giunta Emiliano, in qualche modo effettivamente è un po', cioè, non rappresenta quello che nel paese è il centro.
Senti Paolo, io però ti vorrei portare, cioè a questo punto, dato che mi sembra che l'abbiamo analizzato in lungo e in largo queste elezioni liguri, io ti vorrei portare invece sulla vicenda degli spioni, dei dossieraggi, perché là comunque continuano a emergere degli elementi interessanti, addirittura delle camicie date per ottenere informazioni, cioè pagamenti di questo tipo.
Hai totalmente ragione. Poliziotti infedeli si vendevano per una camicia, leggo da un pezzo del giornale, prometteva di accompagnarlo dal Sarta affinché lo stesso a titolo gratuito o a un prezzo di favore, neanche gratis, a un prezzo di favore, realizzasse un vestito e o una camicia su misura. C'è anche questa accusa di corruzione tra i reati che la Procura di Milano contesta alla rete di poliziotti, carabinieri e finanzieri che ruotavano intorno a Carmine Gallo. Siccome la ritrovo dappertutto, un'assunzione sporadica, un figlio, una raccomandazione per una visita in ospedale della moglie, delle regalie di piccolo. Al mercato dei dossier, titola Libero, per pochi spiccioli si può mettere il naso nelle tasche di chiunque. Ora, questi articoli, Ross, Sismi e Palazzo Chigi, i curriculum di lusso degli spioni, dice Monica Serra sulla Stampa, questo articolo è un articolo molto molto interessante, e direi questo mette in evidenza come non è una spectre esterna che stava spiando, ma si avvale dell'aiuto di infiltrati, non so come chiamarlo, insomma di agenti, di persone dello Stato, si avvale da tempo che per una camicia, una raccomandazione alla moglie, ma addirittura una visita, poveretti. Quindi è un problema molto più grande di quello che pensavamo fino a ieri mattina, nel senso che fare pulizia, andarli a scovare uno a uno, insomma, era fatto con un aiuto dal di dentro dello Stato che meriterebbe di essere. Poi le notizie sugli spioni fanno ridere, hanno le solite cose, mariti fedifraghi, ma insomma questo ne abbiamo già parlato ieri, c'è l'aspetto sentimentale sessuale che rende tutto ridicolo, però la sostanza è seria. E giustamente Franco Bernabed ieri sera da Lilli Gruber, che è uno che se ne intende di queste cose da tutta una vita, e le guardie, diceva che è una cosa molto 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 allarmante. Ti dicevo all'inizio di un Parlamento unanime, la Knesset, che ha votato, anche noi abbiamo però delle unanimità parlamentari, che quei circoli VIP, tipo l'Aniene di cui il presidente onorario Giovanni Malagò e altri, ce ne sono a centinaia, in tutto 1.500 credo che siano, sono riusciti a ottenere un'esenzione dalla Bolkestein, cioè a ottenere, a far varare al Parlamento pressoché unanime, anzi forse unanime, un decreto salva infrazioni, cioè loro tirano fuori dalla Bolkestein, e quindi mentre l'Italia è travolta da Genova, è vicinissima alle guerre, ha uno scandalo di spioni, però questi furbacchioni sono riusciti a fare il circolo canottieri Aniene di Roma, fondato nel 1892, dicendo: ma noi abbiamo, stiamo sì sulle acque, abbiamo concessioni pubbliche, ma per noi niente poche. Che bello vivere in Italia, guarda, è veramente una cosa meravigliosa. Loro sono
con questo...
con questo chiudi
con questo sorriso, con questo salvataggio dei circoli ti saluto, ci sentiamo domani, ciao Paolo, grazie,
ciao.
24 mattino.
Dunque, una nuova ondata di dossier, di, come vogliamo chiamarlo, spionaggio, di penetrazione all'interno di archivi dello Stato per tirare fuori informazioni su personaggi politici e non solo, questa volta tramite una agenzia privata. Questa è l'ipotesi della magistratura dalla quale stiamo discutendo, che stiamo raccontando in questi giorni. C'è da ragionare però intorno al tema più largo. Frase che prendo dall'intervista realizzata a Carmelo Caruso con Franco Gabrielli, ex capo della polizia, ha diretto anche il SISD e l'AISI, quindi i servizi segreti
Italiani, intervistato sul Foglio, oggi dice: siamo di fronte a infrastrutture pubbliche digitali inaffidabili, oltre il 90% dei nostri server è penetrabile, tutto meno che rassicurante. Buongiorno a Corrado Giustozzi, esperto di cybersicurezza, uno dei maggiori in Italia, mi sentirei di dire, ha collaborato con le Nazioni Unite, con l'Unione Europea, insegna tra l'altro all'Università Campus Biomedico di Roma, ma è una delle tante cose che fa. Giustozzi, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno, grazie.
Allora, innanzitutto partirei da questa frase di Gabrielli, poi allargherei un po' il tema, perché qua vediamo anche tanti casi, come raccontavamo prima, di infedeltà di persone che hanno le password e le utilizzano in sostanza. Giustozzi, prego.
Esatto. Ma allora, ogni tanto quando succede una cosa del genere viene lanciato questo grido: i server sono bucabili, è tutto un colabrodo, eccetera. In parte è vero, abbiamo delle tecnologie relativamente fragili, ma soprattutto dei processi di controllo spesso poco efficaci, ma in questo caso non si tratta di penetrazione dall'esterno, e quindi è improprio anche usare il termine hackeraggio che ho visto sui giornali. Qui parliamo di collusione dall'interno, è tutta un'altra storia.
E qua c'è un ragionamento generale da fare, appunto, su, come dire, i livelli di controllo che esistono. Cioè, ieri leggevo questo pezzo che raccontava sulla stampa, era firmato Ilario Lombardo, e raccontava come sostanzialmente per l'accesso a questi server non sono previsti nemmeno, a queste banche dati, non sono previsti nemmeno in alcuni casi elementari misure di sicurezza che utilizziamo noi quotidianamente quando accediamo al nostro conto bancario, cioè il token, o quando entriamo nella PEC, che sono cose che ormai banalmente facciamo tutti, e per entrare in un server, in una banca dati della polizia, col casellario giudiziario e tutto quanto, a quanto pare non è strettamente necessario. C'è un tema anche di questo tipo?
Assolutamente sì. C'è un tema di innalzamento soprattutto, appunto, dei processi, non tanto delle tecnologie, che sono l'ultimo degli anelli. In tantissime organizzazioni la sicurezza è vista come un inutile fastidio, e quindi di solito viene fatto il minimo necessario, magari per essere conformi alle norme di legge, che continuano a imporre misure sempre più stringenti, però non rispettarle purtroppo è uno sport nazionale.
E questo è naturalmente un punto. E poi, appunto, la questione della penetrabilità dall'interno. Cioè, Giustozzi, qua mi sembra che la questione sia esattamente questa, è quella che dicevamo all'inizio. Si parla molto di sicurezza informatica, cybersicurezza. Oggi il sottosegretario parla della necessità di un'agenzia del dato, ma qua in realtà siamo di fronte a sostanzialmente funzionari infedeli.
Esatto. Questo è un problema importantissimo. L'ENISA, l'Agenzia Europea per la Cybersecurity, mette in sette categorie di avversari. Al secondo posto per pericolosità c'è proprio l'insider, quindi il dipendente infedele, il funzionario infedele che abusa dei suoi privilegi. Proprio perché ha già superato tutte le barriere di sicurezza, sta facendo quello che è autorizzato a fare, se lo fa in modo, appunto, infedele, è molto difficile accorgersene e stanarlo.
Valgono così poco, tutto sommato, i nostri dati. Oggi c'è un'inchiesta, un'inchiesta si fa per dire, naturalmente, però un collega sul Libero, adesso andrò a pescare anche il nome, che va a Napoli e parla con un'agenzia di investigazione di qualche tipo, non so quanto ufficiale o quanto ufficiosa, e di fatto questi gli promettono di riuscire ad ottenere i dati sui conti correnti di una persona che lui asserisce essere una persona alla quale deve affittare casa per 190 euro. Dice: se vuole, poi abbiamo tutta una serie di altri movimenti, compresi tabulati telefonici per 400 euro. Vale davvero così poco, Giustozzi? Serve davvero così poco?
Sì, nel senso che questo tipo di informazioni, poi adesso non conosco il tariffario aggiornato, magari no, cambia in funzione, esatto. Però sicuramente sì, ci sono agenzie di investigazione che hanno, appunto, collusioni con enti, organizzazioni, strutture anche pubbliche, e che hanno accesso a dati e che ne fanno commercio anche a cifre piuttosto basse, sì.
Allora, noi l'ultimo scandalo è questo della Equalize, della quale stiamo raccontando più che scandalo, un'inchiesta giornalistica, della magistratura, che poi coinvolge anche livelli politici, naturalmente. Veniamo però da un periodo piuttosto intenso su questo fronte, il caso Striano, del quale lungamente abbiamo raccontato, e le aggiungo, Giustozzi, altri due casi che hanno attirato la nostra attenzione, che sono, no, quello innanzitutto di quel, in questo caso possiamo dire hacker, credo, che si è introdotto nei server del Ministero della Giustizia e che sostanzialmente si è bevuto, per così dire, l'intero Ministero della Giustizia, ottenendo anche nomi utenti e password delle mail di 40 e passa magistrati. E poi, caso diverso ma è più simile a quello del dipendente infedele, la vicenda di Bitonto e di Intesa San Paolo. Però le chiederei sul primo, perché il primo mi sembra testimoniare una certa, come possiamo definirla, penetrabilità, no, di strutture che dovrebbero essere estremamente sicure.
Sì, è corretto. Il termine che uso io di solito è sciatteria, nel senso che è chi non si protegge a sufficienza, lo fa in modo superficiale, ovviamente facilita la vita a chi ha interesse a entrare nelle nostre vite. Non è un mistero che tantissime organizzazioni, soprattutto nel settore pubblico, non prendono molto sul serio la sicurezza, per tutta una serie di motivi, e quindi le misure che adottano sono piuttosto blande, soprattutto da un punto di vista di quella che diciamo gli esperti chiamano la cyber hygiene, l'igiene cibernetica, quindi le buone pratiche che ciascuno di noi può mettere in campo per appunto conservare meglio le password, utilizzare accortezze che poi non sono cose ultra sofisticate, no? Ma sono l'equivalente del lavarsi le mani frequentemente nella nostra vita. C'è sciatteria nella gestione dei processi e nella gestione proprio degli account personali.
Questo vuol dire che c'è sciatteria anche negli organi dello Stato, diciamo negli organismi dello Stato che se ne occupano, perché il caso giustizia mi sembra abbastanza lampante su questo fronte. Oppure la persona aveva grandissime capacità, questo non lo so, magari lei me lo sa dire.
Ma valgono entrambe le cose, però vuol dire che soprattutto nell'ambito giustizia non ci sia proprio una grande attenzione, lo vediamo anche con un parallelo nel mondo fisico, basta entrare in qualunque tribunale, si scoprono stanze deserte con fascicoli lasciati in giro, è esattamente la stessa
anche
cosa.
Anche questo è vero. Grazie Corrado Giustozzi, esperto di cyber security, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. C'è una pausa.
24 mattino.
Federpol rappresenta circa 1000 agenzie investigative italiane. Saluto Luciano Ponzi, che ne è il presidente. Benvenuto ai nostri microfoni, Ponzi. Eccoci qua, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie dell'invito, buongiorno.
Eccoci qua. Dunque, allora, questa mattina in un pezzo sul quotidiano Libero, Simone Di Meo, che è il giornalista che lo redige, racconta di come a Napoli si incontra in un bar con un'asserita agenzia di investigazioni e per 190 euro gli fanno il controllo del conto corrente di uno che dice essere, la storia raccontata dal giornalista per agganciare questa figura, che dice essere un imprenditore che vuole affittare casa e vuole essere tranquillo sulla solvibilità economica di questa persona. Ma davvero è così facile? Si può fare una cosa di questo genere, Ponzi?
Innanzitutto partirei da una cosa molto importante da dire: l'investigatore privato è autorizzato a investigare e accertare la verità, non è autorizzato a spiare. Una procedura tale da incontrare in un bar una persona e dare informazioni su servizi non realizzabili è ovvio che non è configurabile e non è condivisibile dalla federazione che tutela gli interessi dei titolari di licenza. Non è possibile, no.
Cosa ci racconta la vicenda Equalize? Posto naturalmente, questa è una premessa che facciamo sempre. Ci sono tanti elementi in questa inchiesta, dovremo vedere che cosa succederà in giudizio, giudizio al quale non siamo ancora. Finora quello che abbiamo è la posizione dell'accusa, cioè abbiamo le ordinanze, tutto quello che esce sui giornali, i dettagli che escono sui giornali, ma non abbiamo, diciamo, la difesa. Però un certo quadro sembra emergere, di una certa rilevanza sembra emergere da questa vicenda, Ponzi, prego.
Sì, condizionale d'obbligo ovviamente, dobbiamo vedere l'evolversi della vicenda ovviamente. Noi prendiamo le distanze assolutamente, se si configurassero fondate le accuse da considerare un caso di vero e proprio spionaggio. Qui si può parlare di spioni, a differenza di quello che un autorizzato a esercitare l'attività di investigazioni ha dei limiti ben più limitati appunto nella svolgimento della propria attività. Qui si parla di non di hackeraggio, non vorrei invadere il campo del professor Giustozzi, dell'esimio professore, ma come si è ben detto e specificato prima, si parla di un insider all'interno di ministeri fondamentali per la sicurezza del paese. Non penso nemmeno, mia modesta opinione, non penso nemmeno che sia una carenza di infrastrutture, ma come specificato prima, da una carenza di procedure e di controlli.
Senta, Ponzi, quello sicuramente, l'abbiamo detto fin dall'inizio, com'è possibile che non si attivino delle allerte specifiche e forti in questi casi che ti consentano di bloccare, o com'è possibile che non ci sia un coordinatore che verifichi, no, gli accessi che vengono fatti dalle singole persone. C'è un'accusa un po' di sottofondo, mi sembra circolare, no, Ponzi, al vostro settore o una parte del vostro settore. La sostanza è questa: ma come mai assumete così tanti poliziotti, ex poliziotti, ex uomini della Guardia di Finanza, dei servizi e via dicendo? È perché questa gente porta con sé conoscenze e password, la dico un po' grezza, abbia pazienza, non vuole essere offensivo nei confronti di tutto il vostro settore, però è una riflessione, un dubbio aperto, prego.
No, è bene chiarirle queste cose. Allora, la prassi consolidata di assumere ex appartenenti delle forze dell'ordine o dei servizi o della presidenza del Consiglio dei Ministri è una prassi consolidata in qualsiasi azienda multinazionale che voglia poi crearsi all'interno un reparto di sicurezza. È da distinguere il fatto che si portino delle password, questo non è accettabile, cioè non è possibile né accettabile in uno stato di diritto che un ex appartenente in congedo, ormai congedandosi, possa continuare a mantenere dei rapporti attivi, delle relazioni attive che possono poi consentirgli l'accesso a determinati sistemi di sicurezza. Non è pensabile assolutamente nel nostro settore, perché c'è stata un'evoluzione, una metamorfosi dell'investigatore privato negli anni. Noi partiamo nel 1931 e passiamo attraverso all'abrogazione dell'adulterio, del reato di adulterio, alla prima legge sulla privacy nel 96, alla legge del 2397 sulle indagini difensive, dove l'investigatore privato entra nel processo penale a titolo di consulente per la difesa. Quindi è ben diversa la figura dell'investigatore privato. Capisco che poi venga poi spesso stereotipato per colpa della filmografia o della narrativa.
No, ma non è che vi immaginiamo, Ponzi, non è che vi immaginiamo tutti con l'impermeabile, il cappello sotto la pioggia,
purtroppo,
dentro. No,
guardi,
no.
O il whisky. C'è chi mi telefona e mi chiede poi informazioni che l'investigatore privato non può realizzare, non può ottenere. Ovviamente noi operiamo con la tecnologia, abbiamo degli esperti di open source intelligence, si chiama, quindi la ricerca da fonti aperte, quello che fa anche un giornalista, cerca le varie fonti e poi va ad acquisirle. Avete anche delle fonti confidenziali a vostra volta e voi avete anche delle esimente rispetto all'investigatore privato, perché come diceva qualche esimio giornalista anche nelle poche ore antecedenti a questa trasmissione, diceva: qual è il giornalista di cronaca che non ha un suo confidente in magistratura oppure nelle forze dell'ordine? Noi non li abbiamo, non li possiamo avere, non li dobbiamo avere. Noi utilizziamo altri strumenti, andiamo a intervistare persone, andiamo a raccogliere testimonianze, andiamo a cercare prove ed evidenze con l'osservazione statica e dinamica, che è ancora il nostro clou del nostro lavoro.
C'è un po' il sospetto, Ponzi, che la teoria sia così, poi la pratica in realtà includa anche degli elementi, come spesso accade, un po' dappertutto, degli elementi non lineari.
Guardi, nel caso specifico, se si configurasse l'accusa e quindi che dalle intercettazioni emerge che questo signore, che non voglio chiamare hacker, esperto informatico, avesse delle connivenze con i manutentori, e questo forse l'assetto critico dell'infrastruttura dei ministeri, se avesse davvero delle connivenze con i manutentori dei sistemi del ministero, è ovvio che l'insider all'interno del ministero poteva poi far accedere a determinati computer e poi installare il software che abbiamo sentito letto nelle poche carte che io ho potuto leggere. Ho letto che potevano accedere a questi sistemi, quindi evidentemente è un sistema molto più complesso. L'agenzia investigativa, tengo a sottolineare, mi date l'opportunità di dire che opera in limiti in Italia, probabilmente è lo Stato che non solo in Europa ma al mondo alla regolamentazione più stringente per l'investigatore privato. Non voglio annoiare gli ascoltatori né lei, ma abbiamo tantissime norme che regolamentano la nostra attività e con un non nulla perdiamo l'autorizzazione che ci viene concessa ai sensi del testo unico delle leggi pubbliche sicurezza.
Dice, quindi anche pericoloso per l'attività aziendale. Grazie Luciano Ponzi, presidente di Federpol, la Federazione Italiana Istituti Investigazione, Informazione e Sicurezza, per essere stato con noi. C'è il GR, noi ci risentiamo domattina alle 6.30. Ringraziamenti Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, il signor Carmelo Lauricella dall'altra parte del vetro. Noi ci sentiamo appunto domattina alle 6.30. Buona giornata, ciao.